Ma sono io che ringrazio voi perché ogni invito è un gesto di fiducia, fiducia nel fatto che la persona che è invitata, che parlerà, potrà dire qualcosa di utile, qualcosa di significativo. Ero incerto tra due titoli quando mi è stato chiesto il titolo di questa sera. Il primo è quello che poi ho scelto, questo Abbassò i cieli e discese. Il secondo titolo avrebbe potuto essere preso direttamente dal Vangelo di Giovanni. Si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ho scelto questo primo titolo e poi però qualche suggestione la raccoglierò anche da quello che sarebbe stato l'eventuale secondo titolo. Questo primo titolo, è preso da un'omelia di un teologo, monaco e poi vescovo bizantino di origini, greche, che fu monaco al Monte Athos. E poi fu vescovo a Salonicco, vissuto nel XIV secolo. Ecco, non è che voglia fare l'erudito, però quest'uomo, questo monaco e teologo che si chiamava Gregorio Palamas, in una delle sue omelie usò per parlare del Natale e dell'incarnazione di Dio in Cristo questa parola: abbassò i cieli e discese. A me questa frase ha fatto pensare immediatamente all'idea di una distanza che viene colmata e che viene accorciata. E questo è primariamente il Natale, quella distanza tra Dio e l'umanità viene ridimensionata, quello spazio vuoto tra Dio e l'umanità viene colmato dalla decisione di Dio di farsi uomo nel suo figlio Gesù Cristo. E ho raccolto questa suggestione, che è la stessa che giro a voi. Noi siamo costretti ad una distanza fisica, ma non dobbiamo mai permettere che questa distanza sia una distanza spirituale, una distanza interiore. Lei prima parlava di lockdown dell'anima, che è un'immagine molto, molto eloquente di ciò che dobbiamo a tutti i costi scongiurare. Non sappiamo, che tempi avremo di fronte. Ma ciò che dobbiamo tentare di fare è far sì che questa distanza, venga colmata da ciascuno di noi. Come Dio ha deciso di colmare questa distanza nei confronti dell'umanità, anche noi non dobbiamo, in qualche maniera accettare che il distanziamento fisico sia anche distanziamento, affettivo, distanziamento spirituale, distanziamento delle anime. Dobbiamo far sì, con tutto ciò che è possibile, con ogni modo che è possibile, di far sì che questa distanza venga colmata tra di noi. Quindi raccolgo dal Natale anzitutto questo messaggio: accorciarle le distanze e stabilire un contatto nei modi con cui ci sarà possibile. Ma ho scelto Gregorio Palamas anche per un altro motivo. La sua fu una controversia all'inizio del XIV secolo, quindi anche quando viveva San Tommaso d'Aquino, una controversia sul modo con cui poter raggiungere Dio. E quindi c'era tutta una scuola di pensiero, soprattutto in Occidente, che diceva: Dio è assolutamente raggiungibile dall'intelligenza umana, l'intelligenza umana può comprendere Dio nella sua essenza. Adesso lo semplifico un po', perdonatemi, chi tra di voi è più preparato abbia pietà della mia semplificazione. Gregorio Palamas invece diceva: Dio nella sua essenza non lo possiamo raggiungere, però possiamo sperimentare le sue energie, cioè le sue manifestazioni, le sue attività. Attraverso le energie Dio si manifesta a noi, ma non si manifesta la sua identità profonda, la sua essenza profonda, che rimane in qualche modo a noi esseri umani, impenetrabile, cioè rimane un mistero dentro tutto quello che significa la parola mistero. Quindi non solo una cosa che non riusciamo fino in fondo a comprendere, ma un qualche cosa di più grande che ci avvolge. Allora, la mia decisione di attingere alla parola e all'omelia di questo monaco, teologo e vescovo è stata motivata anche da questo. Noi nella pandemia abbiamo sperimentato, non so voi, ma io sì, come credente, ma credo tanti di voi, una sorta di mistero di Dio, perché se siamo credenti ci siamo anche chiesti: ma perché Dio permette tutto questo? Perché nonostante le preghiere sulla fine della pandemia, la pandemia è andata avanti e ancora va avanti? Perché non c'è una manifestazione chiara di Dio nell'interruzione di questo flagello? Sono domande che sono affiorate alla mente, forse anche al cuore. Probabilmente a Dio dobbiamo concedere la pazienza, la stessa pazienza che concediamo a noi stessi e che viviamo tra noi esseri umani, perché
perché non sempre comprendiamo gli altri e non sempre comprendiamo l'agire di Dio. C'è un luogo nascosto dell'agire di Dio, un mistero nascosto che noi non riusciamo fino in fondo a comprendere e a penetrare. E forse di questo mistero nascosto, di questo luogo nascosto, fa parte questo avvenimento che è la pandemia, dal quale noi riceviamo un insegnamento profondo, una serie di insegnamenti profondi, come fosse un mito. La pandemia come mito è un concetto di Alessandro Baricco, per citare un intellettuale italiano dei nostri tempi, che ha definito così la pandemia. Quindi qualche cosa che ci lascia un insegnamento, e quell'insegnamento sappiamo essere una verità, anche se il mito non lo possiamo definire una realtà vera e propria, c'è qualche cosa che sfugge. Ecco, credo che dentro la pandemia noi abbiamo sentito un mistero di Dio, abbiamo dovuto fare i conti con un mistero di Dio, per certi versi, in alcuni momenti anche con un suo silenzio. E forse questo è dentro la natura stessa di Dio, che dobbiamo in qualche maniera, con cui dobbiamo in qualche maniera fare i conti. Non riusciamo a comprenderlo fino in fondo, non riusciamo a penetrare fino in fondo questo mistero, non riusciamo a raggiungere quell'essenza. Forse le sue manifestazioni, appunto, diceva Gregorio Palamas, le sue energie, ma non la sua più profonda realtà. Quindi, dalla parola abbassò i cieli discese, ho raccolto queste due suggestioni: l'accorciare le distanze, che è un'immagine fortissima, il cielo che scende è veramente un'immagine fortissima di distanza che si accorcia, e il mistero di Dio, la realtà profonda di Dio che non penetriamo fino in fondo. Dall'altra frase che avrei eventualmente scelto come titolo, cioè si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ho raccolto altri tipi di suggestioni che intendo in questo momento comunicarvi e condividere con voi. Diciamo che si dice nel prologo di Giovanni che il Verbo si fece carne. Quando nel Vangelo si parla di carne si intende la fragilità umana, quindi si intende dire che Dio si fa carico in Cristo e nell'incarnazione della fragilità umana, condivide questa fragilità umana, si mette sulle spalle questa fragilità umana. La pandemia è un'esperienza, un momento che ci ha fatto fare i conti in maniera molto brutale, per certi versi, con la nostra fragilità. Siamo stati ricondotti nuovamente alla fragilità dei nostri progetti, della nostra visione sulla vita, persino alla nostra fragilità fisica. Ed è un'esperienza che sta generando nuove fragilità. La fatica economica che tanti stanno attraversando, lo sappiamo, è una fatica che porterà all'emergere di un maggior numero di poveri, un maggior numero di persone fragili, non solo a motivo dell'economia, ma a motivo della fatica interiore che fanno nell'attraversare questo periodo, a motivo della loro fragilità psicologica anche. Se Dio si è fatto carico di questa fragilità, se Dio nell'incarnazione sceglie di mettersi sulle spalle questa fragilità, è perché ci sia un segnale anche per noi che non lasciamo indietro i più fragili e che non riprendiamo una corsa affannata e compulsiva verso una crescita, verso un progresso, lasciando indietro ancora più persone di quante ne stavano indietro già prima. Quindi mi sembra che ci sia in questo farsi carne di Dio in Cristo un messaggio a tutti, che è un messaggio di chi la fragilità propria e degli altri la condivide e sull'esempio di Gesù se la carica sulle spalle. Però nella parola carne, nell'espressione carne, noi ritroviamo anche un riferimento abbastanza esplicito al corpo, no? Nel senso che fino a prima dell'incarnazione di Cristo, fare esperienza di Dio era un'esperienza interiore, un'esperienza mistica, un'esperienza anche intellettuale, un'esperienza legata al pensiero soprattutto, o all'emozione. Con Gesù, con l'incarnazione di Dio in Cristo, l'esperienza passa attraverso il corpo, cioè il corpo diventa luogo rivelativo e il corpo assume un'importanza assolutamente decisiva. Il corpo è veicolo della salvezza, diceva Tertulliano, caro cardi saluti, che vuol dire la carne intesa come il corpo è veicolo della salvezza. È abbastanza facile pensare a quanto la pandemia ci abbia messo a contatto con il nostro corpo, nel senso come un luogo che necessita cura e necessita attenzione. Tutto quello che facciamo, tutte le restrizioni alle quali siamo sottoposti è perché dei corpi si salvino, obiettivamente, no? Dei corpi si salvino. E che l'accento è sul corpo è talmente evidente perché altre dimensioni della vita più spirituali sono state nettamente ridimensionate, anche chiuse, quindi si è posto decisamente un accento sul corpo. Contemporaneamente i corpi sono diventati un elemento di pericolo, e questo c'è una sorta di contraddizione, no? Da una parte il corpo è stato assolutizzato, per cui va curato e va bene. Dall'altra parte il corpo è un elemento di pericolo, perché se i corpi entrano in contatto tra loro c'è il potenziale rischio di un contagio. Quindi dentro questo cul-de-sac, perdonatemi questa espressione, dentro questa contraddizione, un pochino il cristiano è chiamato a starci e a dire il fatto che Dio prenda un corpo, cosa significa in tutto questo? Significa che occorre che ci sia comunque una sorta di equilibrio che se non altro ci porti a tenere sempre desta l'attenzione sui nostri corpi come luogo di relazione, perché i corpi non diventino evanescenti, non evaporino, non diventino semplicemente quello che stiamo facendo ora, la possibilità di intravedersi attraverso uno schermo. Ora, io non vorrei fare un ragionamento distopico, quindi proiettarmi in un futuro che non sono così tanto esperto da immaginare, però se penso che andando avanti lo sviluppo tecnologico potrebbe portare ad una rarefazione del corpo e dell'incontro tra corpi, dico che c'è un messaggio cristiano abbastanza forte che chiama a vigilare su tutto questo, perché il corpo non diventi semplicemente una proiezione reale virtuale, ma una proiezione, ma sia vissuto nella sua verità fisica. Nella sua verità fisica, perché è quella che Dio ha scelto di incarnare. Poteva anche non essere così, cioè abbiamo altre religioni che non sono così. Cioè l'Islam si fonda sul fatto che Dio si comunica verbalmente, quindi attraverso un concetto mentale, a qualcuno, ma non prende quel corpo. Per il cristianesimo prendi il corpo, capite? E questa cosa qua è decisiva. Lo svanire del corpo, lo svaporarsi del corpo, il considerare che il corpo diventa un elemento di pericolo, mentre contemporaneamente lo vuoi curare a tal punto blocchi tutto il resto, quindi c'è della contraddizione dentro qui. Il considerare che il corpo diventa un elemento di pericolo è qualcosa che cristianamente deve essere vagliato in maniera abbastanza critica, perché noi non abbiamo un'esperienza religiosa così. Dio non sceglie di parlare a un essere umano perché quell'essere umano comunichi a tutti gli altri la verità, lo faceva prima coi profeti. È accaduto nella religione islamica con Maometto, ma per noi c'è diventare corpo. Quindi c'è un appello alla vigilanza sulla corporeità, sulla fisicità, che in nome della tecnologia estesa a tutti i livelli, noi comunque dobbiamo curare con attenzione. Perdonatemi se mi sono un po' scaldato su questo, ma è una dinamica a cui tengo molto. Chiudo. Perché quella frase del Vangelo di Giovanni che ho ripreso dice: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. È stata usata questa traduzione. Il termine, come dire, preciso da un punto di vista della parola, sarebbe mise la sua tenda in mezzo a noi. Quindi l'etimologia è proprio quella. Il Verbo si fece carne e pose la sua tenda tra noi. Certo, era diverso dire il Verbo si fece carne e si accampò tra noi, piuttosto che dire venne ad abitare tra noi. Forse si è voluto comunicare una stabilità maggiore nel dire venne ad abitare, mentre se tu dici si accampò tra noi comunichi una transitorietà. Però io penso che proprio questo sia il vantaggio e proprio questo sia il messaggio da custodire. Chi pone la tenda sa che la tenda dopo un po' la smonta e si porta da un'altra parte e poi da un'altra e poi da un'altra, cioè percepisce la sua esistenza come un'esperienza nomadica, non come un'esperienza sedentaria. Dentro l'esperienza nomadica ci sta il fare i conti con la transitorietà dell'esistenza, quindi col fatto che siamo di passaggio, e questo per un credente, per un cristiano, è messaggio fondamentale, ma anche dentro l'esperienza nomadica ci sta l'idea che tu sei perennemente in cammino. Allora, forse la pandemia ha scosso alcune zone di comfort di tanti di noi, le ha messe un po' in crisi, ma potrebbe anche aprire degli orizzonti nuovi, degli orizzonti diversi, farci fare questa esperienza del dire: bene, ho tenuto la mia tenda fino adesso qua, in questo luogo, in questa situazione, probabilmente adesso devo smontarla e montarla da un'altra parte. Quindi entrare in un percorso di cambiamento, entrare in un percorso che potrebbe anche essere di crescita e di miglioramento, se non altro in un percorso che non mi tiene fermo nella stessa situazione in cui ero, esattamente perché la mia vita la concepisco come uno che mette la tenda in un posto, poi smonta e mette la tenda in un altro posto. Questo da un punto di vista culturale, spirituale e intellettuale. Ecco, queste sono il tipo di suggestioni, sono pennellate che ho cercato di raccogliere da queste due immagini dei cieli che si abbassano e del verbo che prende carne e mette la sua tenda tra noi. E sono un insieme anche di auguri, ci si fa gli auguri a Natale, no? Perché sia un Natale sereno, perché sia un bel Natale, un buon Natale, anche perché sia un Natale cristiano. Io amo sempre dire: fai un Natale cristiano. Un Natale cristiano è un Natale che cerca di accogliere queste parole che vengono dal Signore, quelle del suo Vangelo, quelle dei Santi, e possibilmente di farle diventare esperienza di vita. Ed è la stessa cosa che vorrei augurare a ciascuno di voi.